Ah, no, mica è.
No.
Allora. Che è lo spada? Ah, azzo. Però fino a là dello stesso ambasso.
Sì.
Buona, anche a farla apposta. L'angoscia apre quindi originariamente e direttamente il mondo come mondo. Perché? Ma perché? Cerca di rispondermi. Guarda che dice. L'angoscia apre quindi originariamente e direttamente il mondo come mondo. Perché, secondo te? Cioè, nel ragionamento di Heidegger, perché l'angoscia determina tutta l'analitica esistenziale?
Perché grazie che noi proviamo angoscia, che poi la usiamo come fondamento.
No, l'angoscia ci porta al fondamento. Che è? Qual è il fondamento?
La morte.
La morte. Perfetto. Perché, dice, l'angoscia, vedi, apre il mondo come mondo. Qua dobbiamo analizzare due cose, cioè il fatto che l'angoscia ci pone di fronte al mondo, ma non al mondo, ma come mondo. Welt als Welt, questo è importantissimo, perché per Heidegger, vedi, lui ribadisce più volte questo concetto, soprattutto in Essere e Tempo. Il mondo in quanto mondo, la mondità del mondo, l'esser mondo del mondo. Perché ripete sempre questo concetto? Via, facciamo un'altra domanda, che poi rispondiamo a questa. Perché lui rafforza l'idea di questa essenza del mondo, che è fenomenologicamente da scoprire. Per quale motivo? Ma non ti preoccupare, non è l'esame,
Fortuna.
eh? Yeah, sforza, perché secondo te?
Forse perché è sempre alla ricerca del ritrovare l'autenticità, quindi
Perché il mondo in senso inautentico, come ci appare? Per aiutarti a quello che hai detto tu. Cioè, inautenticamente, il mondo come appare all'esserci? Ma non ti preoccupare. Ricordati la differenza ontologica. Cioè, ci appare attraverso...
sempre i cinque sensi.
No. Dai. Vedi? Cosa poi ribadisce questo concetto? Il che non significa però che nell'angoscia la mondità del mondo sia oggetto di conoscenza concettuale, ne potremmo aggiungere intellettuale, virgola filosofica. Perché la mondità del mondo e non semplicemente il mondo? Perché il mondo in quanto tale? Perché l'essere mondo del mondo? Che hai di ribadisce sempre questi concetti? Dai, non è difficile. Su, come ti chiami?
Domenico.
Domenico.
Non può riferirsi al mondo
Perché
perché.
il mondo ci appare attraverso gli enti.
Quindi non conosciamo il mondo come tale,
Il mondo sempre ci appare inautentico e attraverso gli enti io rifuggo dal mondo come tale. Ma sempre, ti ricordi come c'era quel discorso del proteggersi, dell'evitare il pericolo, dell'evitare il nomadismo? No, perché noi portavamo l'esempio, l'attaccapanne, la penna, lo studio, no? L'esempio. Sempre io mi rapporto al mondo come un insieme di enti e il mondo stesso come Chiaro. Allora Heidegger quando dice la mondità del mondo, il mondo in quanto tale, l'essere del mondo, ci sta parlando, come serve la definizione, del mondo ambiente, che noi abbiamo chiamato Umwelt. Il mondo ambiente non è il mondo del sottomano, di quello che ho a disposizione. Ora, quindi abbiamo capito questa seconda parte. L'angoscia aveva quindi originariamente direttamente il mondo come mondo, ma non è una, infatti non è una conoscenza concettuale, non è una conoscenza filosofica, chiaro? Perché l'angoscia fa parte che cosa? Di quelle che Heidegger chiama all'interno dell'analitica esistenziale la situazione emotiva, non lo dimentica mai. La situazione emotiva è il tratto fondamentale dell'esserci, anzi è l'essere dell'esserci, è la sua essenza, è il suo modo di fare parte del mondo. Andiamo all'altra parte della domanda. Perché Heidegger afferma l'angoscia apre quindi originariamente, che ricorda la parola origine, e direttamente questo mondo, che abbiamo specificato che cos'è. Perché l'angoscia fa questo? Allora ti aiuto, che Heidegger qua lo dice, l'angoscia non è soltanto angoscia davanti a, che la dovremmo poi collocare di fronte a un oggetto, davanti a al buio, davanti alla foresta, ma in quanto situazione emotiva è nel contempo, io aggiungerei originariamente, cioè prima dell'essere davanti a, angoscia per, non angoscia davanti a, ma angoscia per. Facciamo un'altra domanda. Perché l'angoscia è sia davanti a e sia per? Che vuol dire Heidegger quando dice angoscia per?
È angoscia per qualcosa. Per...
No, quando è davanti a è determinata qualcosa. Io che ti ho detto che l'angoscia la possiamo definire come una paura senza oggetto. Quando dico davanti a, vedi, puntini, puntini, vuol dire che ci deve essere per forza qualcosa, davanti a un qualcosa, a una X che può vado a sostituire. Quando invece dico angoscia per, a che cosa mi riferisco? Perché non c'è per forza un oggetto? Perché questa minaccia... Questo pericolo non è determinato, ma anzi è assolutamente indeterminato. Fa dell'indeterminatezza la causa che l'angoscia è la nostra situazione emotiva. Perché? Vengo a fare la posta. Il perché l'angoscia è tale non è un determinato modo di essere. O una possibilità dell'esserci, cioè l'esserci che si trova davanti a qualcosa. La minaccia è sempre indeterminata e non può investire minacciando questo o quel poter essere indeterminato effettivo. La paura del buio, l'angoscia del buio non mi fa dormire, non mi fa riposare. L'angoscia della foresta mi fa seguire solo determinati sentieri o stare sul sentiero. Qua invece l'angoscia per di indeterminato fa sì che la situazione emotiva appare come dai, qua è una parola che troviamo sempre in Heidegger, anzi che Heidegger ha coltivato anche dopo la Kehre come destino. Chiaro? Cioè qualcosa che appartiene, caratterizza totalmente l'uomo. Ricordati il mito, non so se è andato a vedere sulla parte pratica, ci consegniamo professori vari miti, no? C'è il mito della cura, perché poi la cosa. Esatto, perfetto. Lì che cos'è che caratterizza l'uomo? La sua perenne angoscia, cioè quell'angoscia non storica, non determinata da qualcosa, ma perché perenne, perché destinata, costitutiva all'esserci stesso. Ciao. L'esserci è essere nel mondo come situazione emotiva, questa situazione emotiva si declina nell'angoscia. Tant'è che noi possiamo dire che poiché l'esserci è un essere nel mondo e l'essere nel mondo avviene attraverso la situazione emotiva dell'angoscia, l'esserci è angoscia. Chiaro? Perché è un'angoscia per, te lo spiego, perché il mondo non sa l'esserci che cosa ci può offrire. Perché l'uomo non sa che cosa ci può offrire? Perché lui in questo essere nel mondo sta come gettato. Sta come, nell'ultima fase abbiamo detto, abbandonato, che è l'assenite. Perciò l'angoscia. Se io sapessi che nel mondo io devo cogliere determinate situazioni, ed è il caso di chi? Che sa quali situazioni cogliere nel mondo. Qual è il contraltare dell'esserci in essere e tempo? Qual è la situazione in cui purtroppo l'esserci non c'è, ma questo suo contraltare invece si ritrova. Dai, Domenico, qua mi devi rispondere. L'animale. L'animale non c'è tra lui e il mondo l'un velto, un oiato. Che cos'è l'oiato? Uno spazio. Che è anche spazio di riflessione, spazio di posizione. Cioè, l'animale da sempre è nel mondo, esperisce il mondo attraverso la determinatezza, cioè il fatto che è determinato dato dall'istinto. L'uomo invece, perché non può essere determinato e avverte il mondo non come opportunità e offerta, ma come minaccia? Perché il suo essere gettato non si costituisce come progetto. Ma appunto a essere nel mondo, noi abbiamo detto che è uguale al progetto in mondo. Perché Heidegger usa sempre questi latini, eppure Giovi nella traduzione? Perché io non posso assolutamente distaccare il mondo dalla situazione, te l'ho detto proprio chiaro. Cioè, altrimenti il mondo mi appare come oggetto, invece non è mai oggetto. E a differenza soggetto-oggetto, l'esserci non si definisce a partire da se stesso. Io chi sono? E poi di fronte a me o in virtù di me, cioè con un confronto che può essere positivo e negativo, vado a definire il mondo. Attenzione, non è nemmeno operazione fenomenologica valida per Heidegger definire prima il mondo e poi l'esserci, ci stiamo prendendo in giro. Alla fine c'è sempre il soggetto-oggetto, cioè non è che Heidegger trasferisce al mondo una soggettività e all'esserci un'oggettività, no. Il trattini, cioè così semplici, sono fondamentali nel definire una situazione per cui l'esserci è tale solo nel mondo. Ma è tale significa non che l'ho definito come oggetto, ma che lo vado a cogliere nella sua costitutività di varco verso l'essere, e quell'essere che noi abbiamo visto possibile nell'essere il tempo solo attraverso un vento, l'essere, il mondo ambiente. E allora l'angoscia per Heidegger è sì davanti a qualcosa, perché anche nell'animale c'è questa situazione dell'angoscia davanti a qualcosa, l'assenza di tana, l'altro animale che mi minaccia, la preda, la fame, io che divento preda, no? Ma l'animale non avverte l'angoscia per me. Allora, l'angoscia, quindi, è una situazione emotiva. Non dire l'angoscia è determinata dalla vita inautentica, perché lì è importante, sì, perché è ciò che causa il contromovimento, ma l'angoscia c'è sempre. L'angoscia è la situazione emotiva. È, perciò io usavo il termine caro ad Heidegger rispetto all'essere, ma è destino, cioè qualcosa che io non posso assolutamente rompere, ed è un tema che Heidegger, ma sarà coltivato per esempio anche da Jean-Paul Sartre, prende non tanto da Pascal, cristiano, e quindi l'affinità col primo Heidegger, cioè con il background filosofico di Heidegger, ma prende appunto dal grande filosofo danese Kierkegaard, dove l'angoscia nasceva da che cosa? Forse su Kierkegaard non ci siamo soffermati tanto per spiegare in lui che cosa era l'angoscia. Uguale ad Heidegger, era una paura senza oggetto, ma lì era determinata dalla libertà. Kierkegaard è il primo grande filosofo che scopre che la libertà, altro che essere qualificante l'uomo, Sant'Agostino, la lettura di Sant'Agostino attraverso Sant'Ambrogio di un Antico Testamento esoterico, cioè non per tutti. Eva, quando prende la mela, Sant'Agostino vede un gesto rivoluzionario, non paragonabile all'Elena di Troia che ha causato la guerra e maledetta tutti i greci, mannaggia Eva, non diceva, no, per maledire l'umanità intera, e loro utilizzavano la maledizione, gli improperi contro Elena. Tant'è che Gorgias scriverà questo testo meraviglioso, dice: noi non ci hanno pigliato la guerra, dobbiamo difendere. Che cosa invece accade per Sant'Agostino? Che Adamo ed Eva sono dei robot, sono dei trenini su una pista da cui non possono muoversi perché non hanno scelta. Qual è la prima scelta che si offre? Il serpente, che non è altro qui, non simbolo che sarà in Nietzsche del tempo circolare, il serpente con le sue spine, ma è il simbolo della conoscenza. Eva e Adamo non sanno nulla perché sono più degli animali. In che senso? Come l'animale da sempre sa che cosa fare, Adamo ed Eva lo stesso ma senza angoscia. Perché? Perché l'animale sa che cosa da fare, ma in che senso? Per procacciarsi il cibo, per trovare un posto dove riposarsi e non bagnarsi, per riprodursi, no? Dormire, mangiare, quindi bere tutte le attinenze, pure del dormire, riprodursi. Questo l'istinto gli dice che cosa fare. Chiaro? Adamo ed Eva però non hanno nemmeno questo problema. Né di riprodursi, non hanno desiderio, né di rifugiarsi, sono nudi totalmente, né di mangiare, perché l'Eden si caratterizza proprio perché mette tutto a disposizione, come l'età dell'oro dell'Atlantide di Platone, tutto è a disposizione, quindi non c'è nemmeno bisogno di quell'istinto primario che mi porta a sopravvivere. Però attenzione, Adamo ed Eva hanno tutto, sono nella beatitudine perché sono vicino a Dio, quindi hanno questo senso di pienezza, se vogliamo l'opposto dell'angoscia, ma non hanno scelta, sono preordinati, sono dei computer. Noi ci accazziamo con computer, ma computer fa tutto quello che ci ne fa. Adamo ed Eva sono dalla mattina alla sera totalmente schematizzati. Quando il serpente offre la possibilità, perciò la conoscenza, prova la mela, perché la mela porta a una situazione ignota. Quando Eva ha il coraggio, perciò scelta di rivoluzione, la grande lettura di Sant'Agostino, non danna l'umanità, ma la definisce come libero arbitrio. Ciò poi Agostino riscriverà la sua storia della fede come circolarità virtuosa. Ti ricordo, Dio crea l'uomo, l'uomo, grazie alla scelta di Eva che ci ha marchiato, può scegliere Dio. Prima Adamo ed Eva stanno in Dio. Come l'uomo e l'animale per aria stanno nel mondo, ma Adamo ed Eva stanno in una situazione di totale grazia, l'animale sta in una situazione di totale istinto, ma determinato dall'angoscia, questo istinto risponde alle angosce davanti a, l'uomo è l'opposto della grazia, in questo mondo che è gettato, deve assolvere, pure l'uomo ha l'istinto, attenzione. L'uomo deve assolvere però alle questioni dell'animale, ma mentre l'animale è nel mondo, l'uomo invece si trova dentro e fuori. Non ti sto banalizzando, sto finalmente facendo capire o tema hegeliano. E per Kierkegaard però, questa angoscia si generava dal fatto che la libertà come opzione, come chance, perché noi pensiamo sempre alla libertà dei neri, dei popoli oppressi, infatti i grandi miti della libertà, no? L'atleta che fa un pugno chiuso, le bandiere nere alle Olimpiadi, Ernesto Che Guevara, al di là delle connotazioni ideologiche, cioè incarnano questa idea di libertà come uno svincolarsi da. Il cane legato alla catena, il cavallo sotto al giogo ci commuovono, ci attristano in quanto imprigionati. La libertà a togliere il giogo, togliere la catena. Kierkegaard ha capito invece che la libertà non è da qualche cosa, ma la libertà è per qualche cosa. Vedi l'angoscia. E allora che cosa diventa se per qualche cosa? Sempre scelta, sempre chance, sempre opzione. In che senso? La libertà umana si connota, causa finitudine, nello scegliere A o B o C o infinità di scelte. Infinità è termine errato. Perché è termine errato? Perché l'uomo non è infinito, ma è finito. Quindi prima di tutto io queste scelte umanamente non le posso provare tutte. Invece prendiamo il menù, sette pietanze, e provo tutte e sette e decido quale mangiare. Può l'uomo provare tutto? No. Perché è finito, mentre le scelte infinite, primo motivo d'angoscia, ma chi si ricorda va oltre. Nel momento in cui scelgo A, B che condurrà la mia biografia, pensiamo a scelte importanti, che ci pone chi si ricorda, sposarsi o non sposarsi, laurearsi o non laurearsi, andare a vivere da solo o vivere ancora con la famiglia. Tutte scelte determinanti. Dice Kierkegaard però che cosa avviene? Che io non rimugino su quello che ho scelto. Io porto sempre l'esempio, al di là del contesto, ma delle scuole superiori. È forse la prima scelta. Si sono le scuole dell'obbligo, bene, un po' scelte. Scuole superiori. Se fai ragioneria ti indirizzerai verso indirizzo economico, quindi andare in economia e commercio, studi finanziari o giurisprudenza, tutto e più. Se fai liceo classico, sto seguendo un percorso come deve essere. Ma che cosa avviene? Che tu dici, ma perché non hai fatto il liceo classico? Scelta la ragioneria o lo scientifico. Io no, ho fatto scienza e scienza filosofica, perché non ci fatto classico? È fatta greca. Cioè Kierkegaard comprende che a macerare l'uomo non sono le scelte effettuate. Tu l'hai effettuata come una partita a poker, io l'ho visto, sono andato a vedere il black, ma invece sono le scelte che non abbiamo effettuato. Le scelte che non abbiamo effettuato determinano la nostra biografia, non come somma di opzioni. Domenico ha fatto questo, poi ha fatto questo. No, Domenico veramente, per Kierkegaard e Heidegger sposa appieno questa idea, non è quello che ha fatto. La vera essenza di Domenico è quello che non ha fatto. Se è fidanzato con Maria e non con Carmela, pensa anche a me. Come poteva essere la sua vita non per me, anche se qui un aspetto melanconico, romantico, ma in generale, perché questo? Semplicemente perché è la consapevolezza del limite, della finitudine. Io non posso sperimentare tutto. La grandezza si andrà così. L'uomo è tale per la libertà, sì, ma la libertà è la chiave alla finitudine. Invece la libertà come l'apoteosi dell'infinito, tutto quello da fare. Ora Kierkegaard dirà: è questa libertà che mi condanna, altro che la libertà che eleva l'uomo. La libertà è condanna, perché condanna proprio perché in quanto scelta mi pone di fronte alla mia finitudine. Addirittura in Kierkegaard, qui sorge l'angoscia e perciò Heidegger se ne distacca, l'angoscia deriva proprio dal fatto che io so che scegliendo soffrirò, perché se scelgo A e poi devo soffrire per B, C e via dicendo, è chiaro che comprendo che la libertà instilla in me un meccanismo di dolore e sofferenza. Allora Kierkegaard propone di eliminare la libertà, lo chiama il grado zero. E allora la sua angoscia è vero, la possiamo paragonare all'apatia greca, all'atra bilis latina, alla malinconia romantica, alla depressione di oggi. Per Heidegger, attenzione, invece, perché non arriviamo a ciò? E la situazione emotiva non è mai un dramma esistenziale. Perché per Heidegger la situazione emotiva precede l'esserci, non è una conseguenza di qualche cosa. L'esserci è nella situazione emotiva dell'angoscia. Poi, perché nella situazione emotiva dell'angoscia? Perché il suo progetto avviene nella forma dell'oggettatezza, nell'assenza di fondamento. Perciò noi non ci dobbiamo assolutamente elevare rispetto alla vita inautentica da una prospettiva morale. Cioè, noi assolutamente non possiamo ergerci a condanna della vita inautentica, perché la vita inautentica è semplicemente il risultato di quella gettatezza. Prima di tutto per la minaccia, già lo dicemmo, la chiacchiera lascia stare l'equivoco che ne è una conseguenza la più nefasta delle tre, ma la chiacchiera nasce dalla curiosità, e la curiosità mi è determinata dall'esserci nel mondo, che è un mondo che non conosco. Ma non è la curiosità che permette ai cuccioli di apprendere e tecniche venatorie, per esempio la tigre dei felini attraverso la madre. La madre infatti li ripara nella tana finché non sono pronte, per esempio il lupo come i gattini, però all'inizio nascono una fase di cecità o di non padroneggiamento dei sensi o degli arti. Allora la madre lo tiene celato dal mondo, poi dopo, quando è pronto, fa vivere la sua curiosità, e quella curiosità la piega a usi pedagogici, e pian piano nel gioco apprende a cacciare. Ora, quella curiosità quindi mi è dettata dal mondo che mi minaccia, e quella curiosità mi spinge a fare quello che fanno gli altri. La chiacchiera, forse la traduzione italiana non è perfetta, il tedesco, il suo significato è più vicino al si dice, così dicono, così hanno detto. Che cos'è questo si dice? Qualcuno dice, ma non sappiamo mai l'oggetto, scusami, il soggetto di chi dice. Perciò impersonale, non c'è la persona, non c'è il soggetto, ma questo si dice non è altro che poi la voce del popolo, la voce della tradizione. Cioè, si è fatto sempre così, si farà sempre così, ma da che cosa nasce questo si è fatto sempre così? Nasce dalla minaccia del mondo esterno. Per cui quel comportamento è risultato nel tempo vantaggioso. Allora, si dice che quando vai a Napoli non ti mettono l'orologio a vista. È una diceria, sì, però è l'unico modo che io ho di entrare in contatto con una città che non conosco, che può essere ostile e che io affronto. Poi mi rendo conto autenticamente che non è vero, ma posso tenere l'orologio, forse non dappertutto. E io ho sperimentato fuori dall'impersonalità del si dice. Cioè non mi sono più abbandonato alla chiacchiera dettata da quella curiosità che però è fondamentale. E la sua parte poi più retriva, più allucinante dell'angoscia per la vita inautentica è il fatto che la chiacchiera inevitabilmente da una ricerca di verità dettata dalla curiosità mi porta quasi come risultato inderogabile all'opposto, cioè la falsità dell'equivoco. Chiaro? Ma arriviamo, questa mi rispondo sempre alla domanda iniziale, la base. Arriviamo alla vita autentica che tu dicevi nella risposta. Ci arrivo perché l'angoscia della vita inautentica non se ne va. Anzi, io che ti ho detto, che cosa avviene la vita inautentica con l'angoscia? Vai con me, che ti ho detto? Che la vita inautentica genera un aumento di angoscia, la gonfia, la cresce a dismisura. Perché non mi dà nessuna soluzione, è vero che l'abbiamo visto, parto dalla curiosità, arrivo all'equivoco. Qual è la mia curiosità nell'essere venuto al mondo? Che cos'è questo mondo? Che ci faccio nel mondo? Qual è il posto dell'uomo nel mondo? Mi può rispondere la vita inautentica? Genera quindi un di più d'angoscia. Più mi immergo nella vita inautentica, più mi rendo conto che io sto buttando alle ortiche il mio tempo. E questo di più di angoscia, non come in Kierkegaard, che porta al grado zero, all'apatia totale, no, all'inverso, mi guida a trovare un fondamento, per sapere finalmente, personalmente, chiaro? Come l'esserci è nel mondo. Come posso trasformare il progetto, il davanti a, in per. Ritorniamo alla stessa terminologia. Non gettato davanti al mondo, ma gettato per il mondo, perché adesso so, tu mo ti stai chiedendo, ma perché la morte, che sarebbe la situazione che si viene a determinare l'angoscia, tu ti stai chiedendo sicuramente due cose, ma la morte elimina la situazione emotiva dell'angoscia, prima domanda, due, ma la morte poi non è qualcosa, diciamo, di impersonale con la morte, nel senso che la morte è di tutti, cioè non appartiene, quindi non è qualcosa di personale, di autentico, ma non ricade sempre in quella collettivizzazione, no? Per farti capire, tu ti sei fatto sicuramente queste due domande, rispondiamo a queste due domande. La situazione emotiva a posso eliminare? No, mai, è destino. Immaginiamo addirittura poi la situazione emotiva al cospetto della morte, cioè della fine. Figuriamoci se la situazione emotiva può essere eliminata da una morte come scelta anticipatrice. Però che cosa accade? Attenzione, che quell'angoscia adesso non cresce, non solo, né mi attanaglia. Perché finalmente io ho trovato il fondamento. Cioè l'angoscia, mentre in Kierkegaard è il risultato del fare, più faccio, più sperimento la libertà più cresce il dolore dell'esistenza e quindi io non faccio. In Heidegger è l'inverso. Quando faccio è perché ho trovato un progetto e questo fare però deve essere svolto alla luce della finitudine. Mi viene in mente una grande frase di Empedocle, che era nato Agrigento, l'attuale Agrigento, porta Empedocle, e Empedocle dice: ma gli agrigentini costruiscono case dove tre piani come se non dovessero morire mai. Cioè, se io metto la morte a fondamento, e qua, guarda, troviamo in Heidegger ma è tipico di una tradizione tedesca, una grande critica all'essere borghese, fuori dall'ideologia, cioè fuori da un approccio che può essere marxista. Nietzsche era fortemente antiborghese, ma era fortemente anticomunista, potete capire? Cioè quell'idea di accumulo, come se io poi non dovessi morire mai. E allora l'accumulo come lo spiega il borghese? No, ma io faccio una palazzina, poi voglio lasciare una casa a mio figlio, una casa a mia figlia. Ma che faccio in questo modo? L'errore grandissimo dalla prospettiva heideggeriana. Io sostituisco a mio figlio in una cura errata. Mentre lo deve rendere capace di costruire la casa, facendole trovare già una casa, io sì esercito una cura, ma quella più sbagliata possibile. Quindi non torna questa idea di accumulo, perché uno, devo morire, due, se lo faccio per gli altri è sbagliato, perché non è vera cura, e quindi vedi, il progetto esistenziale è determinato dalla morte. Ed è chiaro che però io non posso pensare unicamente a un'esistenza unidirezionata dall'esperienza della fine, perché è impossibile, chi mo fa fa. Quindi io continuamente ricado nella vita inautentica, continuamente sperimento l'angoscia, appunto la situazione emotiva e il destino, e non è che li elimino. Seconda risposta: la morte appunto è un evento che capita a tutta l'umanità, perché è personale e non impersonale. Qua è dire molto chiaro. È vero che la morte tocca a tutta l'umanità, a tutti gli esseri viventi, ma Heidegger dice, prendendo a prestito questa famosa citazione, si muore come si vive, cioè eternamente soli. La morte, come la mia vita, che è solo mia, è uguale. La morte fa parte della vita, e anche la morte è un'esperienza totalmente individuale. Tant'è che Heidegger dice, quando lui parla della morte, che io all'inizio la sperimento sempre come morte d'altri. In effetti non la posso sperimentare, perché se la sperimento è finito tutto. Cioè io sperimento sempre la morte come la morte di qualcuno. Tra l'altro, quando è che avverto veramente la morte? No, quando muore qualcuno nel paese, nel quartiere, in da via, e già lì sempre l'avverto più prossimo, ma quando muore ad esempio un familiare o un nonno, come quasi tutti quanti, no? Sperimentano questa idea dell'esistenza di morale come grande eredità. Che cosa mi lascia mio nonno? È bellissima questa parte heideggeriana, in termini di esperienza, amore. E quella morte sarà solo, come per mio nonno o mia nonna, sarà solo la mia morte. Anzi, la morte è totalmente individuale. Perché poi, mentre nella nascita, ti ricordo, io ho usato questa definizione tua prima di 6 minuti, volente non voluto, sì. Cioè questo essere che sempre vuole ma che non sceglie, proprio ciò che è la base della volontà, l'atto di nascita. Ma la morte invece è conseguenza di come ho vissuto. Se ho fumato dei pacchetti al giorno, se ho mangiato buffati dei fritti, per dirti, o se ho vissuto in un luogo freddo e quindi ho sentito il reumatismo tutta la vita, è chiaro che la morte è il risultato della mia esistenza, del mio progetto esistenziale. Quindi quando parliamo di morte, sì, personale, ma in effetti la morte è ciò che è di più personale. Quando io faccio la scelta anticipatrice di collocare la morte alla base del progetto esistenziale, io colloco la mia morte, dove la parola mia veramente è il luogo in cui è caratterizzato più di tutto, cioè come propria, la morte propria del mio corpo, me mi approprio anticipando. Tutto quello che stiamo dicendo attiene a quella che Heidegger in Insight chiama analitica esistenziale. Ciò dà vita a due questioni che ti voglio porre, una sola, l'altra. Una prima questione è Heidegger che viene ascritto all'esistenzialismo, a questa corrente filosofica avrà moltissimi autori in varie parti di Europa, possiamo dire del mondo. Solo in Italia, per esempio, noi avremo Luigi Parrison, che è un esistenzialista, Dico Pace, abbiamo due o tre esponenti. In Francia, Sartre. Comunque, ogni paese avrà la sua corrente esistenzialista. Heidegger, proprio colui che, dopo Pascal nel 600, Kierkegaard nell'800, era quello che aveva riaperto il tema esistenzialista. Proprio lui se ne chiama fuori. Sartre riconosce che l'inizio dell'essenzialismo, che in Francia pensa diventerà una moda, penso ci sta addirittura un film Totò l'esistenzialista, che veste di nero, che viene in locali fumosi, i caveau che si scavati nella roccia a Saint Germain e a Montmartre, e per la prima volta arriva la musica nera, il jazz, i ballerine nere che ballano questa musica, e c'è questo modo anche di vivere, di vestire, cioè diventa una moda tutti. E Sartre dice: l'esistenzialismo è nato grazie al capolavoro e ai RST. Nessuno lo contraddice, non può essere così. Stranamente lo contraddice proprio chi ha scritto queste pagine, e anche lo fa rispondendo direttamente a Sartre con Lettera sull'umanesimo, dove lui dice: è vero, io parlo dell'esistenza, anzi gran parte è l'analitica esistenziale, io ho fatto un'analisi fenomenologica dell'esistenza umana. Tutto quello che ho detto dall'inizio della lezione fino a mo' e non può essere esistenzialista. Ma perché Heidegger dice: io non sono un esistenzialista, non solo non sono un esistenzialista, ma Heidegger dice qualcosa di ancora più terribile. Dice: a me me ne frega dell'esistenzialismo, e tutto quello che ho detto non c'entra niente con l'esistenzialismo. Perché? Perché a Heidegger gli interessa non l'esserci, ma l'essere. E questa è l'altra questione. Cioè, noi come siamo arrivati a parlare di mondo, angoscia, autenticità e inautenticità? Perché noi ci ritroviamo a trattare negli essenziali?
Considerato l'uomo, l'accettatezza dell'uomo. Quindi
l'uomo è considerato, usiamo le espressioni, da sein, esserci. Questo esserci, dice Heidegger, che cos'è? Usiamo la terminologia essere e tempo. È l'interrogato. Perché è l'interrogato? È l'unico che può fornire una risposta all'interrogazione. Qual è l'interrogazione? C'è una domanda. Che cos'è l'essere? Perché abbiamo posto questa interrogazione? Perché c'è una questione. Qual è la questione? La differenza ontologica. L'essere è stato confuso con l'ente. Questione. Interrogazione, interrogato. Finisce l'interrogatorio? Purtroppo no. Problemi di linguaggio, non riusciamo a passare dalla temporalità come essenza dell'esserci a una definizione temporale dell'essenza dell'essere. Boom! Questo è Simon Zoit. Guarda che successo ha avuto, ma meriti, demeriti, dice, a me non me ne frega proprio. La questione che io tratto è la questione ontologica. Che cosa significa? Voglio ritornare su questo aspetto. Noi oggi andiamo, no, ricapitoliamo e andiamo un po' nel vivo delle questioni. Perché Heidegger pone anacronisticamente questa questione? Allora, sicuramente Heidegger ha vivo un problema, che è quello posto dalla fenomenologia. Come faccio, te lo dico proprio schematicamente, a costruire una filosofia che per la prima volta, che ne è minata, attenzione, tenga fuori il soggetto. Te lo dico in un'altra maniera. Noi abbiamo fatto il Medioevo, tutto. Lì, se c'è un'interrogazione sull'uomo, avviene attraverso il metodo analogico di Sant'Agostino. Interrogo Dio, definito Dio, poiché l'uomo è immagine e somiglianza, per analogia posso definire l'uomo. Questo facevano i medievalisti. Lo dice benissimo pure Foucault, quando dice che l'episteme, la chiave di lettura di quel periodo, Gilson dice, è la fede, possiamo tradurre, è la relazione uomo-Dio. Ma se vogliamo la possiamo dire ancora meglio, è la relazione Dio-uomo. Ok? Occam, noi arriviamo lì, il rasoio, la differenza per la prima volta netta, perché non mi disse tutto questi mille anni sono il confronto fede ragione, il rasoio è nettissimo, dice guardate, ciò che si vede è filosofia, ciò che non si vede è teologia. Da lì l'idea cartesiana che pone le basi della filosofia moderna. Tutto ciò che si vede, che cos'è, Domenico? È ciò che ha una superficie. È una res extensa, chiama Cartesi. È un'estensione, compreso l'uomo in quanto corpo. Tant'è che Cartesi allora dirà che tutto ciò che è un'estensione io posso calcolare negli assi, negli ascisse e degli ordinati, compreso i pianeti, comprese la stella più lontana della più remota galassia, ha un corpo fisico, e in quanto corpo fisico, leghiamoci ad Aristotele, si muove, e in quanto si muove vive. Ma l'uomo rispetto a tutto ciò, definirlo come semplice res extensa è riduttivo. Ma è riduttivo, attenzione, proprio perché la res extensa all'animale, che già è un essere, tant'è che Cartesio dileggerà l'animale, dirà che è semplicemente una macchina mossa dagli stessi. Infatti poi tutti i grandi animalisti, Savigno, Cartesio è morto. Perché per Cartesio alla fine l'animale non è niente di più che un corpo. Quindi non riconosce sofferenze, non riconosce un'anima, una sensibilità. Quindi visto che andiamo agli animali al macello, è come appunto usare al torchio violenza su una barra di ferro, la stessa cosa. Ma l'uomo non è come un animale, semplice corpo, ha qualcosa in più, pensa. Quindi c'è tutto il res extensa e in più l'uomo che res cogitans. Va bene? Ma che cosa ha determinato che pone la questione fenomenologica? Ha determinato che il soggetto sempre più si è elevato all'interno dell'universo e l'universo è decaduto a semplice merce calcolante. Tant'è che quasi in contemporanea finisce l'egemonia della filosofia e abbiamo lo strapotere della fisica. Dopo Cartesio per la rivoluzione tecnologica, cioè, scusami, scendi, Galileo, Tycho Brahe, Copernico, Newton. Chiaro? Adesso chissà è lo scienziato, non è più il filosofo. Ma che situazione ha determinato? Questo strapotere del soggetto, questa antropocentrismo che è diventato egocentrico, non più la posizione solo centrale dell'uomo, ma questa posizione centrale rivendica egoità e rivendica soprattutto l'idea che il mondo può essere conosciuto a partire dal soggetto, dall'uomo. E allora, se per 10 secoli abbiamo avuto l'idea di passare da Dio come relazione, come fede all'uomo, adesso invece abbiamo la presunzione di passare dall'uomo a tutto l'universo. È cambiato la cosa, facciamo amici. È cambiato tutto. Per Heidegger l'universo che viene conosciuto da questa prospettiva è sbagliato. L'errore dove sta nel riconoscere l'uomo l'idea di soggetto conoscente. Stop. Questa è la fenomenologia. Ma Heidegger, partendo da ciò, va un passo oltre. Qual è la situazione in cui tu vedi bene il laboratorio filosofico di Heidegger? Perciò a me mi ha sempre impressionato. Qual è la situazione in cui l'uomo e l'universo li possono trattare alla pari? Cioè prima della definizione poi sostanziale, come per esempio ha fatto Cartesio, che è un'ipotesi, ma ce ne possono essere tantissime. Quelle delle sostanze. La situazione in cui l'uomo e l'universo li possono trattare la pace è la situazione dell'essere. L'uomo è l'universo, è cioè dove questi due non si separano, dove l'universo chiaramente intendo tutto ciò che esiste, è la questione ontologica che risponde semplicemente a questa domanda. Non attenzione come fanno alcuni a vedere in Heidegger il principio che poi sarà di Leibniz, di ragione sufficiente, perché Leibniz si pone questa domanda: perché l'essere e non il nulla? Cioè perché quello che c'è c'è? Ma è una questione che va nelle motivazioni, tant'è che Leibniz risponderà: perché Dio ha fatto il migliore dei mondi possibili. Non è questa la questione heideggeriana. La questione heideggeriana è non perché l'essere, nella domanda semplicemente, la questione ontologica in genere viene riferita a quest'altra domanda. Cos'è l'essere? Si risponde: tutto ciò che esiste. E allora diventa: che cosa esiste? Pegaso, un cavallo alato, esiste? No, ma come faccio a nominare se non esiste? E allora poi dovremmo andare a dire ciò che esiste nella realtà o ciò che esiste nella mente? A discutere di un'università. Heidegger perciò si tiene lontanissimo da questa questione, perché sa che questa questione si trasforma in questione linguistica, in un problema del linguaggio. E lui elabora questa trattazione del problema ontologico come problema linguistico. Allora, perché Heidegger pone la questione ontologica? Anzi, meglio, in che termini lui pone la questione ontologica? Anche perché per Heidegger la questione ontologica non significa escludere nulla. Chiaro? In Heidegger il non essere ha una sua valenza. Heidegger è un attento lettore, e qui entrano gli studi di teologia e Meister Eckhart, che aveva osato definire Dio non tanto tutto ciò che esiste, ma proprio il non essere da cui ciò che è deriva. E allora Heidegger non a partire da, ma a ritroso guarda a chi aveva posto la questione dell'essere per lui, cioè i filosofi presocratici, cioè Parmenide, soprattutto gli Eleati. Che cosa avviene ora? Che lui, come Nietzsche, vicinanza con Nietzsche, XVII testo del primo volume, aria tedesca, la stessa idea di destino, di cambiamento per l'Europa, incarnata in Nietzsche in un uomo, avvenire in Heidegger nel popolo, il fallimento della sua ideologia nazista. Sto facendo un collaboratorio di Heideggeriana. Vanno a guardare a Parmenide, non è un ammette, leggiamo Parmenide e diciamo, ma cazzo, il problema è l'essere, c'è una risolta, allora dimmi Parmenide, e poniamo la questione ontologica. In Heidegger non nasce la questione ontologica da Leibniz, non nasce da Parmenide, nasce dalla situazione del pensiero moderno subito dopo l'età cristiana, nasce dal cristianesimo. Come Nietzsche però lui si rende conto, poi ritorniamo su questo fatto cristiano, si rende conto che il pensiero occidentale è un unicum, perché questo è molto importante. Cioè Heidegger riconosce, e io sono totalmente d'accordo, tutti i pensatori, Foucault, Nietzsche, Heidegger, poi con soluzioni diverse, cioè che questa è solo una strada tra le tante possibili strade che il pensiero poteva intraprendere. Il nostro pensiero occidentale per Heidegger è la metafisica. Che cos'è la metafisica? Considerare l'essere non in quanto essere, ma come un essere. Lo stesso Nietzsche, te l'ho detto, Heidegger lo vede come un metafisico, anzi, lo vede come uno dei peggiori metafisici, perché lo definisce il più platonico dei platonici. Pensi che Nietzsche fa la stessa battaglia contro Platone, cioè dire questo è uccidere Nietzsche. Altro che Dio è morto, Nietzsche è maestro. Ma perché? Perché Heidegger riconosce che lui ha colto il vero tema di questo pensiero occidentale, che non è quello nicciano della grande menzogna tra Apollino e Dionisio, non so se conosce Nietzsche, però penso che queste cose semplicemente, ma è per Heidegger la differenza ontologica, cioè l'aver frainteso lì dove c'è una differenza. Chiaro? Quindi che cos'è la storia del pensiero europeo, la storia del pensiero occidentale? Semplicemente un fraintendimento. Dove si compie questo fraintendimento? Neanche a fare l'apposta, lo stesso per i di Nietzsche. Perché Nietzsche dice, Socrate è il colpevole. È chiaro che in questo modo tu pigli a Kant, pigli a Hegel, pigli tutta la filosofia e ti innocessi, perché tutti questi autori invece hanno guardato a Socrate, colui con il quale ha reso possibile il pensiero occidentale. Perché questi autori, Heidegger e Nietzsche, ci attengono in questo, sono accomunati con Socrate? Te lo dico solo perché capiamo loro che cosa, Heidegger che cosa vuole. Socrate dice: la ricerca della conoscenza è virtù, coincide prassi e teoria. Dante, fatti non fosse per vivere come brutti, ma per inseguire virtù e conoscenza. Questo è l'uomo. Va bene? Heidegger dice: ma qua parliamo sempre dell'uomo, sempre dell'egoità, sempre dell'antropocentrismo. Da Socrate arriveremo di nuovo a Cartesio. Chiaro? Prima di ricercare, noi non dobbiamo sapere cosa ricercare. Questa è l'idea di Heidegger. Se tu vedi l'altro libro che sta là sopra, che ci sta, Fabris, introduzione alla lettura di Heidegger. Se tu vedi tra i capitoli, lui dice a un certo punto, tieni Fabris qua, vedi l'indice un attimo in Fabris. Solo l'indice. L'introduzione a essere il tempo di Heidegger. No, questo è solo sarebbe a guida di lettura essere il tempo. Ma eccolo qua, perfetto. L'indice, eccolo qua. Che genere di libro è? Da seguire carattere del sette, in questa situazione cercare di domandare se è un organo ontologico e primato ontico, il se il progetto ontologica. Lui parla a un certo punto di non dà visto proprio questa parte, cioè, no, perché parte che è un termine che non conoscete, però se uno chiede allora l'ontismo, la fenomenologia, no, carattere, no. Risposizione domanda, no. si riuscì a trovare. Allora, io che cosa mi riferivo che Fabris richiama? Nello stabilire questo primato ontologico rispetto al primato ontico, cioè dell'essere, dell'essenza rispetto all'esistenza, Heidegger dice: non dobbiamo commettere l'errore, tutta la metafisica, di dare per scontato che noi già stabiliamo la meta. Chiaro? Socrate è artefice di questo, proprio Socrate che dice la ricerca, no? Il cercare di Dante, infatti l'inseguire virtù e conoscenza. Quando Socrate dice il ricercare la conoscenza, non l'oggetto della conoscenza, è chiaro? Heidegger è d'accordo su questo. Invece siamo Nietzsche si racconta una cosa su questo punto, cioè su questa idea di Socrate che non esista una verità assoluta. Heidegger invece è contrario proprio su questa idea che il ricercare in Heidegger è la verità stessa. Essere tempo, lui infatti Fabri non sono riuscito a trovare questo termine, lui lo chiama epo, non mi ricordo, però il significato è questo, cioè vuol dire che inizia, vedi, questa parola con epo e finisce logico, non è fenomenologico. Il significato è questo che Fabris richiama e che è fondamentale in Heidegger e su cui io più volte... Heidegger è l'unico pensatore, io ti ho detto, domenica, che scrive pensando, pensa scrivendo, cioè non ha, a prove anche da questo aspetto, vedi, noi qua abbiamo solo 270 pagine di questo libro, no? Se tu prendi qualsiasi capolavoro della filosofia, a piedi pagina, ci stanno soltanto 80 note. Qua dove apri, non ci sta una nota. Non c'è una nota. Cioè, non c'è una... No, qua. Ovunque. Perché non... uno non si usava, vabbè. Ma noi non possiamo presumere che Heidegger non si è letto a quell'età uno che veniva dalla teologia, uno che veniva dalla filosofia cristiana, almeno analiticamente una trentina di filosofi, e qua non ce ne sono tracce. Perché invece non ce n'è traccia? Perché in Heidegger non c'è un lavoro fatto a tavolino e poi trascritto. Questa è la grande lezione heideggeriana. Ed è il tema poi della fenomenologia, cioè in questo modo in cui viene meno anche l'autore, viene meno il soggetto, capito che voglio dire? Cioè la fenomenologia qui non è solo contenuto, ma è anche forma. La ricerca dell'essere è l'unico modo del pensare. Parmenide aveva detto pensare è uguale a essere. Quando tu vai a casa ti vedono che stai un po' giù di morale, dove stai a pensare a niente, un po' pensare infatti tu. Quando dici non sto pensando a niente, stai mentendo. È impossibile non pensare a niente, perché anche quando non pensi a niente, pensi. Perciò Parmenide dice l'essere uguale al pensiero. Che vuol dire lì Parmenide? Vuol dire che l'essere non ha niente a che fare con il non essere, così come il pensiero non ha niente a che fare con il non pensiero, perché il non pensiero è sempre un pensiero. Se c'è un tutto, questo tutto esiste e basta. Se c'è un pensare, questo pensare pensa e basta. Non conosce un opposto, mentre nella realtà, guarda la grande riflessione che fa Parmenide, mentre nella realtà tutto, guarda, solo gli orientali rispetto al nostro pensiero occidentale la pensano così. Ogni cosa è determinata dal suo opposto. Quando l'uomo trova la bellezza nel mondo, dicono i maestri indù, hanno trovato già la bruttezza. Quando hanno trovato la bontà, hanno trovato già l'odio e l'invericondia, usano questi termini. Cioè, ogni cosa è determinata dalla presenza fondante del suo contrario. E se no, noi non lo possiamo determinare. L'essenza è determinata dal suo limite. Parmenide, rispetto all'essere e al pensiero, dice no. Non c'è non essere, non c'è non pensiero. Anzi, perciò lui dice bellezza, bruttezza, bianco, nero, bontà, invericondia, altezza e bassezza ci sono. Perché c'è qualcosa che non conosce opposto, opposizione, che regge tutto e non può cadere, ed è l'essere. E il nostro compito, poiché noi abbiamo questo pensiero che è simile all'essere, sentimi bene Domenico, e il nostro compito di pensatore, quindi di filosofo, è pensare all'essere. Ma il Parmenide dove è Heidegger? Heidegger dirà: compito della filosofia è la questione ontologica. Parmenide dirà che compito del pensiero è stare nell'essere. Uguale, identico, anzi, proprio per questo ci dobbiamo tenere lontano dalla teologia, perché la teologia identifica quest'essere con Dio, ma non pensa giù. Ricordo il tema della grazia. E ci piace a voi. La grazia è scoperta. È chiaro? Io qua oggi mi soffermo solo su Simon Wright, perché è il tema nostro, essere il tema. Quindi, fenomenologia. Pensiero presocratico, quindi questione del soggetto, questione dell'essere, la terza componente heideggeriana, il pensiero cristiano. Ma dove lo troviamo? Queste due ci parlano dell'essere, ma qual è là il correlativo del titolo? Il tempo. E troviamo le altre due fonti e poi finiamo. Da un lato Kant e da un lato il pensiero cristiano. Nell'epoca di Heidegger c'era stata proprio una ripresa del pensiero kantiano, si parla di neo-kantismo. Kant chi è? È quell'autore che ha detto che l'uomo non ha nella sensibilità solo i cinque sensi, l'udito, la vista e via dicendo, ma ha anche due sensi precedenti la nostra esperienza col mondo. Vedi com'è vicino ad Heidegger. Sono lo spazio, senso esterno, la nostra capacità di spazializzare, e il tempo. Cioè che per Kant avviene in interior, nell'interiorità. Perché dice questo Kant del tempo? Perché logicamente si sta rifacendo esplicitamente al pensiero cristiano, in particolare a Sant'Agostino, che aveva detto, ricordo di Moce il sonno, passato è passato, presente nella nomina è passato, futuro ancora non c'è. Il tempo non esiste, il tempo oggettivo, c'è solo un tempo soggettivo che è del cuore. Ma anche quel tempo, dice Sant'Agostino, lo dobbiamo accantonare. Noi dobbiamo pensare il tempo come attesa messianica della rivenuta del Signore. Sant'Agostino è determinato da una concezione della storia assolutamente negativa. Heidegger guarda a questa idea di tempo. Un tempo che invece in quel periodo è il tempo della scienza. A relatività e Einstein, cioè la differenza di tempo, stava dicendo le stesse cose. Due gemelli, se uno vive in montagna e uno vive a terra del mare, il loro trascorso del tempo, anche se impercettibilmente, che siamo sempre sulla terra, però è diverso fisicamente, no soggettivamente. Einstein, la relatività, la più grande scoperta forse della scienza, tocca quello che la filosofia già sapeva, la relatività del tempo. Addirittura Einstein apre attraverso i buchi la possibilità di accedere a questa curvatura dello spazio-tempo indietro nel tempo. A dove ritorno al futuro e i fantascienti. No, c'è la possibilità matematico-fisica. Filosoficamente Heidegger quindi va a prendere il tema per eccellenza, lo è sempre stato, perché il tempo chiaramente è la morte, è la sconfitta della morte. Heidegger però pensa che il tempo, quello sì, caratterizza l'uomo in una maniera diversa. Il tempo lo caratterizza come storicità. Che significa qua storicità per Heidegger? Che guarda, non è dissimile da destino, non è la storia politica, non è la storia hegeliana dello Stato. Storicità qua significa che l'essere umano ha piena consapevolezza del tempo che passa, del fatto che la sua esistenza è un progetto. Quando dico gettato davanti a, non sto parlando d'altro che di come impiegare il tempo, ma l'equivoco, la chiacchiera e la curiosità, che cosa sono se modi deleteri di impiegare il tempo? Cioè Heidegger comprende che non è, come diceva Cartesio, il pensiero, anzi il pensiero è la parte costitutiva e coesistente l'essere, e nell'essere lì da sempre siamo, l'io e l'universo, ricordo il suo schema che ci ho fatto prima, è lì dove fenomenologicamente Heidegger ha raccolto tutto alla pari. Ma dov'è che c'è la differenza? Nel tempo. Lì c'è il tempo dell'universo, il tempo delle ere geologiche, cioè cose infinite. Guarda, i Dolomiti erano dei fondali marini, ma è un tempo incommensurabile per noi. Questo tempo è la nostra storicità, cioè questa consapevolezza non solo del tempo, che è quello matematico, che è quello delle ere, anche delle trasformazioni geologiche, ma è soprattutto l'uomo non riesce a staccarsene, che è il tempo della vita. Non si può prescindere da un'analisi esistenziale del tempo, è questo tempo che secondo Heidegger ha fondato l'antropocentrismo del soggetto. Perché se noi pensassimo solamente che tutto avviene in un tempo non umano, le ere, miliardi e miliardi di anni, noi avessimo abolito l'idea stessa di antropocentrismo. Chiaro? Heidegger quindi vede solo nella temporalità quel qualcosa che definisce l'uomo, nella sua eccezionalità, nel suo carattere di evento, perché ha consapevolezza del tempo. Perciò diciamo la storicità è una temporalità che purtroppo lui non riesce a vedere come la deve vedere, la temporalità dell'universo, la temporalità del mondo, a differenza di quell'animale che invece, come diceva Nietzsche, che riprende, dimentica, ha capacità d'oblio. Ti porta l'esempio, se tu c'è un cane domestico, un cane su un muro, dopo due minuti ti viene scodinzolato, perché se ne è dimenticato, se lo fai con un familiare, un fratello, ti viene il muso almeno una settimana. Ora, questa temporalità per Heidegger va annullata negli stessi termini kantiani e agostiniani, ma non in un'attesa evangelica, ma, come disse l'altra volta, trasformandola in spazialità, l'ombretto del mondo ambiente. Quindi, fenomenologia, Husserl, dico i nomi per orientarti, neocantismo, filosofia cristiana, tutti, Duzio Scoto, Meister Eckhart, Sant'Agostino, Paolo, lettere del cielo cinesi soprattutto, Parmenide. Questo è il background filosofico di Heidegger, che lo porta a tematizzare, prima della Kere, la questione dell'essere. È chiaro? Ora, l'ultima cosa. Heidegger, io te l'ho detto più di una volta, ha un metodo che lo puoi ravvisare, perché per me è facile da spiegarlo, quando lui utilizza quei versi di Hölderlin. Lì dove c'è il pericolo c'è la salvezza. Cioè Heidegger ha il metodo assolutamente antidialettico. Tesi, pericolo.